Ecco carissimi, siamo qua in questa bellissima festa, quest'anno la seconda domenica di Avvento per il rito romano coincide con la festa, con la solennità dell'Immacolata Concezione e oggi facciamo anche gli auguri a tutti gli ambrosiani, che è anche Sant'Ambrogio, e leggo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A quelle parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, perché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola di Dio. Ecco la grande solennità dell'Immacolata Concezione, dogma definito da Pio IX nel 1854. Che significa? Che significa l'Immacolata Concezione? Che Maria ha un privilegio unico. In tutta l'umanità non ce n'è un'altra, non ce n'è un altro. Lei è stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Nessun altro nasce senza peccato originale. Viene poi tolto dal battesimo, ma quando nasce ce l'ha. Mi colpisce questo Vangelo. Se guardiamo... vediamo un po' il modo di procedere di Dio, come procede Dio nelle sue scelte. Anche Dio fa delle scelte, non solo noi dobbiamo fare delle scelte, anche Dio fa delle scelte. Allora, tutto inizia in un giorno preciso. In una località precisa, in una cittadina precisa, chiamata una città, ma era un piccolo, era un villaggio, insomma, e c'è un angelo preciso, anche lì tutto preciso, l'arcangelo Gabriele, e viene mandato ad una ragazza precisa, con un nome preciso, Maria. Quindi vedete che è tutto molto concreto. E inizia un dialogo. Prima di tutto Dio è il primo, come dire, che sconvolge gli schemi socioculturali dell'epoca, si rivolge a una donna. Ma vi rendete conto che nessun rabbi si rivolgeva a una donna, ma nessun rabbi insegnava la Torah a una donna, dicevano meglio che andasse persa la Torah piuttosto che insegnarla a una donna. E Dio non conosceva gli usi, gli usi dei costumi, non gliene importava niente. Dio chiama una donna e le manda un angelo, e questo comincia a dirle: rallegrati. Ma perché? Perché si doveva rallegrare? Glielo dice in seguito: perché sei piena di grazia, Quindi, prima di tutto, sapete cosa salta agli occhi che l'iniziativa parte sempre da Dio, eh? Perché insomma, uno si può fare la domanda, ma perché Dio ha scelto Maria? E può anche dirsi, ma perché era l'Immacolata Concezione? Ma chi è che l'ha resa Immacolata Concezione? È sempre lui, eh? Quindi l'iniziativa parte da Dio, eh? E il Signore le dice: non temere. C'era di che temere? Perché insomma, quando Dio entra nella vita di una persona, Dio è l'Altissimo, Dio è l'Eccelso, noi siamo formichine neanche al suo confronto. Non temere, quindi è Dio che prende l'iniziativa, manda un angelo, un arcangelo a Maria e le dà questo annuncio straordinario, le dà, che diventerà madre di Dio. È sempre colpito questo privilegio, ma Maria ne ha tanti privilegi. Dunque, è Immacolata Concezione, celebriamo oggi la prima messa prefestiva, sarà dell'Immacolata Concezione, ma non è solo Immacolata Concezione, anzi, proprio perché Immacolata Concezione è stata addirittura resa madre di Dio. Maria è proprio quella che ha cambiato le sorti dell'umanità col suo sì. Maria è comunque la primogenita della redenzione, non è che lei non sia stata redenta, lei in vista dei meriti di Gesù Cristo è stata preservata dal peccato, quindi è la primogenita della redenzione ed è colei che ha dato alla luce il Redentore, che Gesù è il primogenito della nuova umanità. Ecco, quindi grazie a lei è tutto nuovo, grazie a Maria è tutto nuovo. Dopo che ebbe pronunciato il suo sì, e guardate che era libera, e a volte si dice, ma lei era l'Immacolata Concezione, non poteva fare altrimenti, ma poteva sì. Immacolata Concezione non vuol dire essere privata della libertà, solo che lei ha esercitato la sua libertà obbedendo a Dio invece di disobbedire come aveva fatto Eva, Anche noi eserciteremo la nostra libertà quando saremo in paradiso. Credete forse che in paradiso non saremo più liberi? Ma saremo liberi, sì. Ma sceglieremo tra bene e bene, non tra bene e male. Ma io mi chiedo, ma perché invece di scegliere tra un bene e un male non scegliamo anche sulla terra tra due beni, Due beni, per esempio, posso scegliere una rosa e posso scegliere una margherita, E sono sempre due beni. Non necessariamente devo scegliere tra una rosa e un cardo che mi punge, Ecco, quindi Maria era liberissima, era Immacolata Concezione, ma era libera, e infatti ha chiesto: ma come avverrà questo? Subito si è anche un po' turbata: come avverrà questo? E dopo ha dato il suo sì. Pensate, ma pensate se non l'avesse detto, ed era libera, sto dicendo che era libera, era anche libera di non dirlo. Per noi non ne sapremo niente di lei, non saremmo certamente qui a parlare di lei e a celebrarla in questa festa dell'Immacolata Concezione, Di lei non ne sapremo proprio niente, come di tutti gli apostoli, quelli di cui si parla nel Vangelo, no? Perché li conosciamo? Perché hanno risposto di sì alla chiamata del Signore. Quelli che hanno detto di no, non ne sappiamo niente, Non conosciamo né il nome, né la storia, né vita, né morte, né miracoli, niente. Non solo non sapremo niente di lei, se Maria non avesse detto sì, ma sapremo ancora meno di noi, di quale sarebbe stato il nostro destino senza quel suo salvifico sì. Conosceremo solo il tragico destino ereditato dalla colpa di Eva, E a me viene spesso da chiedere al Signore: Ma perché la prima donna non poteva essere Maria invece di Eva, che ci ha cacciato in un mare di guai? Ebbene, volete sapere che sto ancora aspettando la risposta. E poi ve lo dirò quando mi arriverà, eh? Ma spero che il Signore non la mandi via apposta, perché se no non arriverà mai. Allora, Immacolata Concezione. Ma non solo, anzi proprio per questo, addirittura Madre di Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio. Vi confesso che prima che approfondissi la dogmatica, la teologia dogmatica, questo appellativo mi poneva qualche interrogativo. Come si può definire madre di Dio una creatura comunque? Una creatura eccelsa fra tutte, ma creatura, definita addirittura genitrice di Dio dai primi santi padri, quali Sant'Atanasio, San Gregorio Nazianzeno, eccetera. Allora, come si può definire madre di Dio una creatura? La risposta e la ragione teologica sono semplici. Maria non ha generato una natura astratta, come diciamo, non so, natura umana, natura divina, ha generato una persona concreta, un figlio. Possiamo spiegarlo con un'analogia che per me è stata molto illuminante. Quando una madre genera un figlio, sa che a questo figlio ha dato solo il corpo, non l'ha creata lei l'anima, l'anima gliel'ha infusa direttamente Dio. Ma nessuna madre si sognerebbe mai di dire che essa è madre solo del corpo di suo figlio, ma dice che è madre dell'intero figlio, perché il figlio è uno, anima e corpo, ma è uno, non è che ce ne sono due figli, eh? Quest'anima e questo corpo coincide con l'unica persona del figlio. E così Maria ha dato a Gesù l'umanità, ma in lui c'è anche la divinità, quindi due nature, divina e umana, assunte dall'unica persona del Verbo. Quindi, adesso vi dico una parola difficile, ma poi ve la spiego. In virtù della comunicazione degli idiomi possiamo affermare che Maria è madre di Dio. Comunicazione degli idiomi vuol dire che si può attribuire un termine. Il termine di attribuzione deve sempre essere la persona, cioè non si potrebbe dire Maria è madre della divinità, no. Ma Maria non si può dire Maria è madre della natura divina, no. Ma si può e si deve dire che Maria è madre della persona di Gesù, che in questa persona ci sono le due nature, divina e umana. Quindi vedete, che meraviglia questa creatura, di eccezione, eccezionale, una vocazione eccezionale. In quanto immacolata è ammirabile, venerabile, ma non imitabile, nessuno di noi lo è, nessuno di noi è stato concepito immacolato, ma in quanto modello, ci sono diversi attributi che si possono attribuire a Maria. È un po' quella che ricrea il paradiso terrestre sulla terra, il ritorno all'Eden, all'innocenza originale. E in lei possiamo, sperare di nuovo anche noi di recuperare la patria perduta, Il paradiso sarà la patria perduta, non è più il paradiso terrestre. Quella è perduta per sempre, ma il Signore ci ha redento e ci ha promesso il paradiso celeste. Quindi, Maria, dobbiamo guardare a Maria come il nostro ideale, l'ideale della nuova umanità. Lei ha inaugurato il mondo nuovo di Dio su questa terra. E dobbiamo guardare a lei come modello. Mi colpiva una cosa che diceva padre canta la messa. L'avevo pensata più volte anch'io, mi dicevo, ma abbiamo tante paure, no? Paura della guerra, paura che il mondo salti in aria, paura del terrorismo, paura di questo, paura di quello, ma il mattino, al mattino quando mi alzo, l'unica paura che dovrei avere, sapete qual è? È quella di peccare, è quello che ci perde definitivamente. E questo lo pensavo, a volte mi svegliavo al mattino e dicevo, ma guarda un po', abbiamo un sacco di paure e quella di cui veramente dovremmo aver paura, quella non esiste. E diceva Padre Cantalamessa, il mondo ha paura di tutto fuorché del peccato, è preso da narcosi del peccato e anziché liberarsi del peccato, ci si libera. Dal rimorso di esso, dal definirlo tale, adesso non esiste più il peccato, esiste il complesso di colpa, esiste tutto fuorché il peccato. Ecco, dobbiamo chiedere a Maria questa grazia, se vogliamo ridiventare un po' più come lei, dobbiamo prima ammettere che non lo siamo. Se non ammettiamo di non esserlo, Dio non ci può guarire, dalla malattia che non ammettiamo, non c'è nessun medico che ci possa guarire. Quindi Maria è il nostro ideale a cui dobbiamo guardare per ritrovare l'innocenza perduta. E Maria è molto venerata anche dagli ortodossi, la Panagia, la tutta santa che ha generato l'Eterno Re, il capolavoro dello Spirito. Ci sono tanti che hanno parlato di Maria, il cielo di Dio sceso sulla terra. È proprio quella che ha dato il massimo onore alla terra. C'era Claudel, il convertito francese, che faceva anche parte dell'Académie française, andava a pregare Maria, davanti alla statua di Maria, dicendo: Madre di Gesù, non vengo per pregare, ma per guardarvi, perché siete troppo bella, intatta, integra. Splendente come nessuna creatura, eh? E Paolo VI la definiva Maria zolla innocente, aiuola fiorita e profumata nell'immensa palude dell'umanità. E adesso vi voglio leggere come no, neanche metafora. No, come compito in classe. Oggi vi leggo un compito in classe, anzi un tema. Il titolo, descrivi tua madre, svolgimento, poi vi dirò chi è l'autore di questo tema. Mia madre si chiama Maria. La sua anima è pura e piena di grazia. Il suo corpo è vergine e pervaso da una luce tale che sulla terra mai mi sono stancato di guardarla, di ascoltarla, di ammirarla. È bella mia madre, tanto che lasciando gli splendori del cielo non mi sono trovato perduto vicino a lei. Eppure so bene cosa sia l'essere portato dagli angeli. Beh, non va nelle braccia di una mamma, credetemi. La mia più bella invenzione è mia madre. Mi mancava una mamma e l'ho fatta. Ho fatto mia madre prima che ella facesse me. Ora sono veramente uomo come tutti gli uomini. Non ho più nulla da invidiare loro perché ho una mamma, avete capito chi l'ha fatto questo tema? L'ha fatto Dio. E questa sarebbe una pagina che ha scritto Michel Quast, un autore francese, attribuendo a Dio questo tema. E vedete quanto splendore, piena di grazia, è qualcosa che mi affascina, è qualcosa di straordinario, perché se guardiamo noi siamo piuttosto pieni di disgrazie. Quindi non è tanto come dire Maria che ha avuto la fortuna di essere piena di grazia, ma siamo noi che siamo caduti nella sfortuna, di essere pieni di disgrazie. Ma guardando lei, ma pregando lei, veramente. è l'onnipotente per grazia Maria, chi vuol grazia e lei non ricorre, è come se volesse volare senza ali, e abbiamo tanti grandi padri della Chiesa, San Giovanni Damasceno, il San Tommaso d'Aquino orientale, definiva così Maria. Noi diciamo che Dio è nato da Maria, non nel senso che la divinità del Verbo dipenda da Maria, ma nel senso che il Verbo, il quale al di fuori e prima del tempo è nato dal Padre ed è eterno come il Padre e lo Spirito, è vissuto nel seno di Maria, ha preso carne e è nato da essa. E un altro, un teologo ortodosso, Bulgakov, definiva Maria, bellissima questa definizione, sapienza creata. Diceva che Dio, sapienza increata, per darci la sapienza incarnata che è Gesù Cristo, si è servito di Maria, sapienza creata. E a me, sapete come piace definirla? Mi piace definirla con le stesse iniziali di Immacolata Concezione, IC, innocenza creata. Lei veramente è l'innocenza creata, lo Spirito Santo possiamo dire è l'innocenza increata, è sempre stata, ma Maria è una creatura, quindi, e quindi ricorriamo veramente a lei che con fiducia totale, incondizionata, lei tutto può sul cuore di quel figlio, di quel Dio che è suo figlio, e Maria è l'Onnipotente per grazia. E voglio leggervi una bella preghiera, poema di Davide Maria Turoldo, che aveva scritto per l'Immacolata Concezione, e dice: una fanciulla ci insegna a rispondere come parlare col Dio nascosto che attendiamo e cerchiamo da sempre, con troppa angoscia nel cuore, da sempre. Era il silenzio vivente e rapito, il pio silenzio di tutte le cose, era preghiera che i secoli univa, il desiderio più antico del mondo. Per questo trovasti grazia, o Maria, come nessun'altra agli occhi di Dio. La visione dell'angelo ricevesti, e quel saluto fece vibrare i cieli. Noi, così gonfi del nostro sapere, angeli solo di tristi annunzi. Allora chiediamo anche noi l'angelo che visiti anche noi per intercessione di Maria, e che noi sappiamo sempre seguire le sue ispirazioni. Adesso passo alla vitamina spirituale, che è un po' lunga ma si adatta al mese di dicembre. Allora, la vitamina spirituale ve la faccio sotto forma di domanda: quanto pesa una preghiera? E vi racconto la storia che dice così: quanto pesa un fiocco di neve? Chiese un passerotto a una rondine. Niente di niente, rispose la rondine, che di neve non se ne intende proprio. Il passero allora le disse: un giorno di dicembre stavo sul mio ramo di abete, quando iniziò a nevicare, lentamente, dolcemente. Siccome non avevo niente da fare, cominciai a contare i fiocchi che cadevano. Ne caddero 2.999.000. Quando cadde il 3.000.000esimo fiocco, cosa accadde? Il ramo si ruppe. Ecco la preghiera, magari bisognerà arrivare a 3 milioni, ma allora sfonderà la porta del cielo e vi arriverà tutto, vedete? Non bisogna mai scoraggiarsi, la preghiera deve essere perseverante e costante. E adesso passo anche alle domande per domenica prossima, che sarà la terza domenica di Avvento. Ve le do dalla prima lettura, Isaia 35. Prima domanda: chi si deve rallegrare? Seconda domanda: chi deve fiorire? Terza domanda: cosa dire agli smarriti di cuore. Vi auguro veramente una bellissima festa di Maria Immacolata e noi ci sentiamo sabato prossimo alla stessa ora, sempre su Radio Mater. Ciao a tutti da Vilma.